Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Massimiliano D'Angelo e in regia Eva Rorman, Elena Colson e Patrizio Ciprari che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione internazionale, puntata quest'oggi dedicata al Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare che si è concluso ieri presso la sede della FAO a Roma, con un impegno da molti giudicato generico della comunità internazionale ad investire di più nel settore agricolo ed eliminare la fame al più presto. Oltre a ribadire questo impegno, lo stesso direttore generale della FAO, Jacques Diouf, si è detto rammaricato per una dichiarazione ufficiale adottata sì all'unanimità, ma che non contiene obiettivi misurabili né termini specifici entro cui essere realizzati. Da parte sua, la FAO ha proposto l'aumento della quota degli aiuti ufficiali allo sviluppo destinati all'agricoltura e alle infrastrutture rurali dei paesi in via di sviluppo, portandoli a 44 miliardi di dollari l'anno e la data del 2025 per la totale eliminazione della fame. Ricordiamo, ma molti di voi già lo sapranno, che erano assenti la maggior parte dei leader dei paesi che possiamo dire ricchi del mondo, presenti peraltro invece l'anno scorso nell'altro grande vertice che ci fu nel giugno presso la sede della FAO. Ricordiamo peraltro che nel G8 presieduto dall'Italia quest'anno, nel luglio, è stato preso un impegno effettivo di 20 miliardi di dollari in 3 anni, che abbiamo visto peraltro non coincide con quanto richiesto dall'agenzia proprio specializzata, la FAO naturalmente, per le tematiche di cui stiamo parlando. Tra gli impegni importanti che sono stati presi, per quanto generici, uno ha trovato anche maggiore considerazione da parte di chi si è detto deluso, in particolare l'impegno a migliorare quindi il coordinamento internazionale e la governance della sicurezza alimentare mediante una profonda riforma dell'esistente Commissione FAO sulla sicurezza alimentare, che diventerebbe una componente centrale di una nuova partnership globale per l'agricoltura, la sicurezza alimentare e la nutrizione. Al vertice hanno partecipato 60 capi di Stato e di Governo e 191 ministri su 182 paesi, oltre la comunità europea, che erano presenti al vertice. Questi sono alcuni dati. Ricordiamo che tra l'altro parallelamente al vertice della FAO le ONG, la società civile, si sono riunite a Roma, la città dell'altra economia, per il forum parallelo proprio allo stesso vertice. Avremo testimonianze anche da quel lato, dal lato delle ONG. Entriamo però un po' più nel dettaglio, al di là di quello che abbiamo potuto leggere anche sui giornali, una generale delusione. Cerchiamo di fare anche delle distinzioni. Delusione perché rispetto alla FAO, rispetto ai governi, agli impegni dei governi? Ecco, con quelle testimonianze che oggi andremo a farvi ascoltare cercheremo di mettere un po' di ordine, anche di dare qualche numero più concreto sull'azione stessa della FAO e di quello che si può fare anche in relazione magari ai cambiamenti climatici, argomento che troverà a Copenaghen nel dicembre prossimo un altro momento di discussione generale che già trova preventivi giudizi di delusione. Staremo a vedere e cominciamo allora con ordine i nostri interventi, non prima però di aver sottolineato che forse uno degli elementi più importanti è stata la presenza naturalmente al vertice del Santo Padre. Benedetto XVI è stato alla giornata di apertura proprio del vertice il 16 novembre scorso e tra l'altro ha detto nel suo discorso: lo sviluppo umano integrale richiede scelte responsabili da parte di tutti e domanda un atteggiamento solidale che non consideri l'aiuto o l'emergenza come funzionali a chi mette a disposizione le risorse o a gruppi elitari presenti fra i beneficiari. Il discorso del Papa forse è uno degli elementi più importanti rispetto all'intero evolversi delle 3 giornate del vertice. Noi come prima testimonianza vi proponiamo quella di Luca Alinovi, economista della divisione agricoltura e sviluppo della FAO, quindi membro proprio della famosa FAO che molto spesso viene messa sotto i riflettori anche per criticarne l'efficacia. Ascoltiamo proprio da Luca Alinovi innanzitutto qual è il suo giudizio effettivamente sull'importanza o meno del vertice e poi entriamo nel dettaglio anche maggiore, proprio focalizziamoci sulla FAO. Ascoltiamo.
Il vertice è stato fondamentale, secondo me, per cercare di mettere al centro della nostra politica, intendo nostra mondiale, la fame. Abbiamo avuto troppi anni in cui la fame è stata una questione marginale, per troppi anni non si è investito in agricoltura e per troppi anni si è lasciato andare la fame come se fosse un problema marginale. Sicuramente in questo è stato utile, anche per quelli che si sono sentiti delusi.
C'è chi dice però che questo tipo di eventi, che spesso terminano effettivamente con dichiarazioni che magari a livello di sostanza lasciano un po' a desiderare, servono più che altro a mantenere un grado di rassegnazione e di inutilità. Qual è la sua opinione?
Noi alla FAO avevamo anche noi delle aspettative alte, posso anche dire forse più alte di quello che è accaduto. Quello che abbiamo fatto come FAO è quello di cercare di dare lo spazio per questo vertice accadesse. Il mio direttore generale ha confermato che non è stato nemmeno parte del negoziato per la risoluzione finale, quindi in qualche modo c'è una responsabilità che va condivisa tra i vari stati in termini di risultato. Credo però che sia fondamentale che abbiamo permesso agli stati di riprendere anche responsabilità rispetto alle loro azioni, di quegli stati intesi anche quelli beneficiari. Quando pensiamo a paesi in cui abbiamo il 40, il 50, il 70% di persone che dipendono dall'agricoltura e lo Stato stesso investe meno del 5%, vuol dire che c'è qualcosa che va cambiato. Abbiamo cercato di ricordare anche a questi Stati che queste cose andavano cambiate. Mi piacerebbe che la fame ritornasse a essere un problema di noi come individui. Abbiamo messo un sito a disposizione che è onebillionhungry.org e il one è scritto 1, quindi 1billionhungry.org, dove ciascuno di noi come cittadini può mandare un messaggio al proprio governo per dire fate di più, per dire alla FAO fate di più, fatelo in maniera che in questa maniera rimettiamo al centro del dibattito la fame.
Perché l'anno scorso, giugno 2008, sono intervenuti in questa stessa sede gran parte dei leader dei paesi ricchi, dei paesi più importanti, e quest'anno praticamente tutti erano assenti?
Ma ci sono due questioni, diciamo. La prima, darò una risposta la più sostanziale, cioè in realtà questo vertice prende forma dopo il G8, dopo che c'è stato un oggettivo impegno da parte del G8 di mettere 20 miliardi di dollari in 3 anni. Non è quello che ci aspettavamo, ma va bene. Quindi il summit è in qualche maniera un continuo di quello, non c'è nessuna disconnessione. In qualche maniera i soldi ci sono già. La realtà dei fatti è pur vero che l'anno scorso quello che a noi ha colpito tutt'anto è il fatto che la crisi alimentare si è riversata anche nei paesi ricchi. È stato lì il momento in cui ce ne siamo accorti.
Se dovesse scegliere uno dei momenti alti di queste giornate del vertice, la sua mente andrebbe a dove?
Sicuramente nell'intervento del Papa. L'intervento del Papa è stato un intervento che è stato profondamente toccante. Io credo che moltissimi dei commenti dei giornali sono stati un pochettino semplicistici. Il Papa è riuscito a riportare il tema del vertice sul centro della questione. Il centro della questione non è la FAO, il centro della questione non sono i paesi, il centro della questione è la dignità dell'uomo. Come facciamo ad accettare 1 miliardo di affamati al mondo? Il Papa ci ha ricordato fortemente che questo è inaccettabile, non possiamo permetterci di non agire davanti a questo. È una mostruosità, è un obbrobrio umano che dobbiamo cercare di affrontare in maniera molto più forte.
Lei è economista italiano qui alla FAO, quindi fa parte dello staff proprio della FAO. Allora facciamo un po' d'ordine, perché molto spesso si sentono delle polemiche relative alla effettiva utilità della FAO, ai costi della FAO, al fatto che magari con gli stipendi che vengono pagati al personale della FAO si potrebbero fare delle cose più specifiche rispetto a coloro che magari muoiono di fame ogni giorno. Qual è la sua reazione a questo tipo di polemiche? E poi ecco, ci aiuti a questo punto a fare un po' d'ordine rispetto sia a cifre di costi, sia effettivamente a qual è l'azione e come vengono spesi questi soldi.
Comincerei con una banalità, che vuol dire il nostro paese è stato il paese dove il benaltrismo è sempre stato la soluzione, cioè nessuno dà le soluzioni alternative, però si dice con i soldi della FAO si potrebbe fare ben altro. Bene, ricominciamo dai numeri, che così aiutano, come suggeriva giustamente lei, a rimettere l'attenzione sulle questioni. La FAO ha come costo di sistema una cifra intorno a un pochino superiore ai 350 milioni di dollari l'anno, cioè stiamo parlando di una piccola media azienda italiana e ha un mandato vastissimo, cioè si deve occupare di agricoltura, foreste, ambiente, pesca e sistemi di coordinazione su tutte le analisi di sicurezza alimentare. Faccio presente che il 95-97% delle cifre che noi usiamo quotidianamente sulla fame sono cifre prodotte in questa organizzazione. Questa organizzazione è fatta di analisti, è fatta di esperti, è fatta di conoscitori della materia, è fatta da persone che devono fare tutta una quantità di cose normative. Il famoso Codex Alimentarius, che definisce tutti i cibi al mondo, è fatto dentro questa organizzazione. In più fa quel lavoro di cui io personalmente mi sento parte fortemente, che è quello non solo di fare analisi, ma di aiutare i paesi a sviluppare delle politiche coerenti con queste analisi. Vuol dire fare assistenza tecnica nei paesi. La mia personale esperienza è stata, nel corso degli ultimi 20 anni, averne passati 17 in Africa, dei quali 13 in piccoli villaggi, a lavorare con la gente per cercare di capire come migliorare i loro sistemi agricoli. Tutto questo costa poco più di 350 milioni di dollari l'anno, cioè un nulla. Ora, evidentemente possiamo migliorare tantissimo. Stiamo facendo degli sforzi per migliorare? In parte sì, direi, perché abbiamo avuto una valutazione dura che ci ha imposto di cambiare. Stiamo facendo una riforma che stiamo mettendo in piedi ora. Quindi questa riforma sarà giusta? Vi prego, guardateci, analizzateci, teneteci sotto pressione. Possiamo fare meglio, ma stiamo all'inizio di un cambiamento che è abbastanza importante.
Mi ha anticipato, in quanto proprio recentemente ha avuto luogo una valutazione esterna della FAO del suo funzionamento. Voi come staff, come avete vissuto questa valutazione e quali sono i risultati principali che si possono sintetizzare in una risposta breve?
Ma guardi, io quello che sento fortemente è che tutte le volte che possiamo migliorarci è un'opportunità che dobbiamo prendere. Quando ho letto la prima volta la valutazione, la mia reazione è stata: l'80-90% di quello che si dice è vero, abbiamo bisogno di migliorarci. Come in tutte le strutture che sono pubbliche o semipubbliche, ci sono delle nicchie di inefficienza, ci sono delle nicchie da migliorare, proprio per questo quella valutazione è vera. Sono in corso una serie di cambiamenti forti. Il cambiamento viene gestito con un processo interno ed esterno allo stesso tempo, ma come ha detto lei, la valutazione è stata totalmente esterna e credo che stiamo cercando di affrontare i vari punti. Stiamo cercando di rendere molto più omogenea l'organizzazione, stiamo cercando di decentralizzarla molto di più sul terreno, stiamo cercando di avere una serie di capacità operative diverse, una serie di rotazioni più frequenti tra terreno e sede, stiamo cercando di mettere insieme un meccanismo più meritocratico e più trasparente in termini di analisi delle performance di noi stessi. Siamo nel mezzo dell'opera, ripeto, quindi è difficile dire se stiamo andando fino in fondo nella direzione giusta, ma stiamo cercando di farlo nella maniera più trasparente possibile. Ci piacerebbe tanto avere anche il sostegno dei miei connazionali e degli altri popoli, perché persone come me ci credono profondamente in quello che fanno.
Ecco, l'invito quindi ad analizzare, a tenere sott'occhio, ma con maggiore magari profondità di giudizio, questo quello che proviene dalla testimonianza di Luca Alinovi, economista della Divisione Agricoltura e Sviluppo della FAO. Come dicevamo, accanto al vertice presso la sede proprio della FAO, si è tenuto a Roma, alla Città dell'Alta Economia, per il forum parallelo delle ONG e della società civile, un forum che naturalmente anche qui ha giudicato con certa delusione l'aspetto di impegno concreto, in particolare di risorse stabilite durante il vertice, ma che ha giudicato positivo l'elemento di decisione di rafforzare il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale della FAO, come anche ha commentato Oxfam International insieme con UNCODEP, che noi bene conosciamo qui, di magari il mondo com'è, come potrebbe essere. Noi abbiamo chiesto proprio anche a Elisa Baciotti, che di Oxfam e UNCODEP in Italia è portavoce, di anche qui fare un commento rispetto all'importanza o meno di questi appuntamenti, e anche chiaramente una posizione maggiormente vicina a quella che è il mondo delle ONG e della società civile. Ascoltiamo insieme.
Sono eventi entrambi necessari, di cui abbiamo disperatamente bisogno, perché in un mondo dove una persona su sei soffre la fame, i leader non possono che agire. In questo senso la dichiarazione che esce dal vertice è una dichiarazione importante, perché delinea una strategia di lotta alla fame. Tuttavia questa strategia non ha ancora costi, non ha risorse e non ha meccanismi di controllo, e questo ci lascia profondamente delusi. Forse il calendario dei vertici internazionali non ha aiutato. Ricordiamo che tra poche settimane ci sarà il vertice di Copenaghen, che c'è stato un G8 all'Aquila. È anche vero che questo summit è parte di un percorso che è iniziato l'anno scorso e che sta già producendo dei risultati in termini di elaborazione delle politiche significative. Insomma, la fame è tornata nell'agenda, anche perché i leader l'anno scorso erano presenti qui alla FAO. Adesso più che di leader noi diremmo che c'è bisogno di azioni concrete.
Dal punto di vista, diciamo, del sentire comune, anche il fatto stesso che ci sia un vertice ufficiale, un altro vertice invece magari parallelo della società civile. Sembra quasi far apparire due mondi in contrapposizione, per semplificare, FAO contro ONG, società civile. Vogliamo mettere un po' di chiarezza da questo punto di vista anche per chi ci ascolta?
Assolutamente non si tratta di due mondi in contrapposizione. Mi piace ricordare che anche il direttore generale della FAO, Diouf, ha riconosciuto l'importante ruolo che le ONG giocano per la lotta alla fame e la sicurezza alimentare. In questo senso le ONG rappresentano una voce preziosa, non solo perché portano la loro esperienza sul campo, quella di organizzazioni come le nostre, come UCODEP, che lavora in 19 paesi del mondo con progetti di sicurezza alimentare, come quella di Oxfam, ma sono qui e vogliono essere qui anche per agire sulle politiche e chiedere ai governi di cambiare quelle politiche che a livello globale impediscono di andare oltre il miglioramento pratico della vita delle nostre comunità.
Quindi si può dire che fate fronte comune rispetto alle tematiche che sono naturalmente all'ordine del giorno, per esempio, di questo vertice?
Si può dire che abbiamo a cuore la stessa preoccupazione, cioè dare da mangiare a quel miliardo di persone che oggi va a letto affamata. Su questo sì. La FAO deve continuare a esistere perché è un'agenzia specializzata dell'ONU e l'ONU è il posto dove ogni Stato ha un voto, dove Stati ricchi, Stati più poveri e Stati emergenti hanno tutti l'opportunità di avere lo stesso grado di partecipazione. La FAO deve essere riformata, probabilmente ha dei punti deboli, ma è anche vero che questi punti deboli sono il risultato di un disinteresse e di un disinvestimento che i paesi ricchi hanno avuto per anni nei confronti della FAO. Noi chiediamo che questo cambi, che la FAO sia riformata, ma che anche ci sia una nuova governance proprio del sistema globale sulla sicurezza alimentare, che parta dalla FAO e in particolare dal Comitato sulla sicurezza alimentare, che deve essere il cuore politico della lotta alla fame.
I vertici durano 2 o 3 giorni a seconda, ma la lotta alla fame e a tutte le tematiche correlate naturalmente non cessa. Come vi proiettate voi come Oxfam International, UCODEP, finito questo evento?
Il vertice è stato importante anche perché ha sancito che per lottare contro la fame bisogna ripartire dalle persone, dai contadini e dalle contadine di questo pianeta. Quindi in questo senso Oxfam accoglie con favore questa strategia anche di ritorno all'agricoltura sostenibile come mezzo per combattere la lotta alla fame e la lotta al riscaldamento climatico. E Oxfam International e UCODEP vogliono continuare a lavorare su questi argomenti facendo anche una campagna specifica su agricoltura e cambiamento climatico durante il prossimo anno.
Tanta, tanta carne al fuoco dal parere che abbiamo appena sentito di UCODEP, Oxfam International, dalle parole di Elisa Bacciotti. Passiamo a un qualche cosa di più tecnico, più importante, che si lega anche ai cambiamenti climatici. Un argomento che è all'ordine del giorno è quello dei biocarburanti. Ecco, biocarburanti e cibo, convivenza possibile, lotta alla fame, cambiamenti climatici che saranno trattati a Copenaghen. Per due parole, i biocarburanti sono i propellenti ottenuti in modo indiretto dalle biomasse come grano, mais, canna da zucchero, creano problemi naturalmente a livello di estensione di terreno. Noi abbiamo chiesto a Astrid Agostini, economista ed esperta proprio in bioenergie e cambiamenti climatici per la FAO, quali sono proprio anche le opportunità, quali sono i problemi rispetto a carburanti e cibo, anche in prospettiva magari di quello che verrà discusso a Copenaghen. Ascoltiamo l'intervista con Astrid Agostini.
C'è senz'altro un grande legame tra biocarburanti sia con la tematica della lotta contro il cambio climatico che anche con la tematica della sicurezza alimentare. Sappiamo che proprio la lotta contro il cambio climatico è stato uno dei grandi obiettivi nella spinta della crescita dei biocarburanti. Per esempio nella Comunità Europea la mitigazione degli effetti delle emissioni è stato uno dei grandi obiettivi dietro a tutta la politica della spinta dei rinnovabili. Questa spinta che avviene adesso in una maniera estremamente forte, già che abbiamo visto che dal 2000 si è quadruplizzato la produzione di etanolo e più che 15-16 volte la produzione del 2000 del biodiesel, e che prevediamo ancora nei prossimi 10 anni una più che raddoppiare la produzione di etanolo e ancora di più del biodiesel, vediamo una forte spinta proprio sui mercati agricoli. Se avessimo la possibilità di fermare la crescita adesso dei biocarburanti ai livelli che vediamo adesso, noi potremmo vedere dei prezzi degli alimenti come per esempio del mais che sono più di 10% più bassi fra i prossimi 10 anni, e addirittura degli oli vegetali che sarebbero intorno a più di 15% più bassi. Non è necessariamente un legame negativo tra biocarburanti e sicurezza alimentare, perché i biocarburanti possono anche essere una grande opportunità economica proprio per molti paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli tropicali, che hanno un vantaggio nella produzione di biomassa, nella efficienza della produzione di biomassa, e quindi hanno una posizione interessante per approfittare proprio di una crescita di un nuovo settore e essere producenti che possono anche poi esportare un prodotto.
Lei parla di opportunità. In queste ultime settimane, e compreso durante il vertice, si è parlato dell'importanza di dedicare la propria attenzione in particolare ai piccoli produttori e ai piccoli coltivatori. Anche per loro si può pensare che i biocarburanti rappresentino una opportunità?
Senz'altro c'è delle opportunità. Noi vediamo per esempio in Tanzania, dove stiamo lavorando con il governo, di vedere delle possibilità di diversi tipi di catene di produzione. Per esempio la produzione di etanolo del cassava ha delle grandi opportunità per i coinvolgimenti e la produzione di piccoli producenti proprio del cassava, perché lì vediamo che c'è una efficienza che permette la profittabilità di tutta la catena anche coinvolgendo piccoli produttori. Invece può essere che altri tipi di catene di produzione, per esempio etanolo di zucchero, ha molto meno opportunità di essere profittabile anche puntando sui piccoli produttori, e che c'è anche meno impatto sociale, positivo sociale da coinvolgere in questa catena.
Opportunità quindi, ma anche rischi. Ad esempio viene spontanea la domanda: c'è sufficiente terra?
C'è ancora molta terra che si può utilizzare sia per l'alimentazione che anche per altri tipi di utilizzazione. Già sappiamo che nel 2050, per dare l'alimentazione ai più che 9 miliardi di persone che prevediamo, ci vorrà un altro 70 milioni di ettari solo per produrre il cibo. In più, dipendente di quanto vediamo di crescita, di tassa di crescita dei biocarburanti, anche come vengono prodotti, tipo di metodi di produzione, potrebbe aumentare quasi lo stesso in più sui 60 milioni di ettari solo per la produzione di biocarburanti. Quindi si vede che è una grande spinta su proprio questa risorsa che è la terra, e c'è ancora la disponibilità della terra, però in molte zone è distribuita molto inugualmente nei diversi continenti. C'è molto di più in Africa e Latino America e molto di meno negli altri, e anche lì è concentrato in alcuni paesi, e anche dentro i paesi quasi tutti vogliono lo stesso pezzo di terra, perché è quello che è collegato bene con il mercato, è quello che già c'è la possibilità di produttività alta, e sappiamo anche che ci sono delle popolazioni molto vulnerabili che sono dipendenti di spesso delle terre che ufficialmente vengono classificate come non utilizzate, e che sono estremamente da proteggere, che si deve rispettare questi diritti informali.
E qual è invece l'attitudine dei paesi ricchi? Faccio un esempio: l'Unione Europea ha indicato l'obiettivo del 10% di energia rinnovabile nel trasporto entro il 2020, questo per dare così un'indicazione, ma qual è quindi l'attitudine dei paesi più industrializzati, più ricchi rispetto al tema biocarburanti, e dal punto di vista FAO a che cosa bisogna fare attenzione rispetto a questa attitudine?
C'è la necessità di essere molto responsabile nel mettere in treno un mandato di questo genere, perché prevede, come abbiamo già detto, una crescita estremamente alta in un periodo molto corto, perché questo avviene proprio per un obiettivo di sostenibilità, per mitigare l'impatto del cambio climatico. E quindi nella nostra discussione a livello internazionale è chiaro che molti dei paesi capiscono bene che questo è una cosa che si deve regolamentare bene, e già come abbiamo discusso nella conferenza ad alto livello nel 2008 sulle bioenergie e cambio climatico e sicurezza alimentare, ci vuole proprio un discorso a livello internazionale, una collaborazione per trovare un modo di gestire la sostenibilità attraverso dei criteri e indicatori di sostenibilità per i biocarburanti. E già noi lavoriamo come FAO, come molti altri partner, con dei paesi che sono interessati in questo, un'iniziativa che si chiama Global Bioenergy Partnership, partenariato sulle bioenergie globale, che già sta lavorando proprio sulla definizione a questi criteri di sostenibilità.
Abbiamo parlato del Vertice Mondiale sulla sicurezza alimentare, in magari il mondo come è e come potrebbe essere di oggi, tanta carne al fuoco. A me resta soltanto il tempo per ricordarvi che la trasmissione di oggi la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Tante testimonianze, abbiamo dato spazio a loro più che a noi, ma era importante entrare un po' più nel dettaglio. Continueremo a parlare naturalmente di tutti questi temi. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friendship.